Apriamo la nostra Bibbia, la lettera agli Efesini, mia agli Efesini, agli Ebrei, capitolo 11. Vogliamo analizzare la fede, vogliamo parlare della fede nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Se abbiamo la Bibbia, o c'è aver fede o credere, che è sinonimo di aver fede, è sempre la stessa cosa. Capitolo 11, versetto 1, dice: la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Infatti per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Di che per fede intendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Per fede Abele offerse a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per fede Enoch fu trasportato, io la metà solo, mi interessa alla fine, e fu trasportato perché non vedesse la morte e non fu più trovato perché Dio l'aveva trasportato con sé. Senza la fede è impossibile piacere a Dio, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, che è il rimuneratore di tutti coloro che lo cercano. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, mosso da pio timore, preparò un'arca per la salvezza della propria famiglia e per fede condannò il mondo che fu fatto erede della giustizia mediante la fede. Per fede Abramo, essendo chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che doveva ricevere in eredità. Per fede soggiornò nella terra promessa, in terra straniera. Per fede morirono tutti costoro, senza aver ricevuto cose promesse, ma avendone veduto solamente da lontano e avendo confessato che erano forestieri e pellegrini sulla terra. Per fede Abramo, quando fu provato, offerse Isacco ed egli offerse il suo unigenito, egli che non era in cui era stato detto, e in Isacco ti sarà chiamata tutta una progenie. Per fede Isacco diede a Giacobbe ed Esau una benedizione eternamente concernente cose future. Per fede Giacobbe, morente, benedisse ciascuno dei suoi figliuoli. Per fede Giuseppe, quando stava per morire, fece menzione dell'esodo dei figliuoli di Israele e degli ordini intorno ad essa. Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori perché vedevano che era bambino, era bello. Per fede Mosè, divenuto grande, rifiutò di essere chiamato figliuolo della figliuola del Faraone. Per fede abbandonò l'Egitto, non temendo l'ira del re, perché stette costante come vedendolo. Per fede per fede celebrò la Pasqua e fece lo spruzzamento del sangue finché lo sostenitore della primogenita non toccasse quello degli israeliti. Per fede passarono il Mar Rosso, per fede caddero le mura di Gerico, per fede la meretrice non per con i disubbidienti. E avanti tutto il tempo per fede, analizzando questi uomini di grande fede, dove dice Dio la terra non è degna di ospitarli, troviamo poi, dice qui, che dirò dunque, perché non ho il tempo, di Mosè, di Gedeone, di Bara, di Sansone, di Efi, di Davide, di Samuele, dei profeti. Questi uomini erano uomini come noi. tant'è che se fosse un uomo qui che si comportava nella nostra chiesa come si è comportato Davide, difficilmente entra da quella porta. Quando veniranno le diamo un calcio nel sedere e via, perché tu che hai ammazzato il marito, non hai sposato, hai fatto degli intralci. Vediamo, dopo tutti i miracoli che Mosè fece con quella verga che il Signore gli aveva donato, a un certo momento batti sulla roccia, il popolo aveva sete, lui dice, ma sì, farò scaturire l'acqua dalla roccia io. Per questo motivo il Signore lo pone non poco. Vediamo Salomone, aveva 1100 mogli, tra mogli e concubine, scelto fra le migliori donne di tutto il regno. Sola una proibizione, non sposare una donna che sia al di fuori del tuo regno. Lui andò a cercarla fuori e la sposò. Sappiamo che disastro è successo nelle tribù del popolo di Dio. Vediamo il padre della fede, Abramo, che mise la sua moglie a letto con un signore per paura, dicendo che era sua sorella, per paura di essere bastonato. Se lo vediamo, analizziamo uno per uno, vediamo che si ottiene conto dell'amore. Lui vuole il nostro cuore. I nostri figliuoli sono nati in casa nostra, non sono i migliori figliuoli. Ma quando un figliuolo nostro soffre, i genitori soffrono con lui. Quando un genitore soffre, il figlio soffre. Perché? Perché è nato in quella casa, porta il suo nome. Dunque noi siamo nati, se noi non abbiamo le radici, siccome il cammino è chiamato di fede in fede, non è chiamato di virtù in virtù. Satana, ingannandoci, ha detto, voi dovete rendervi amabili, dovete essere amabili davanti a un Dio così santo. E allora se non vi industriate di piacere al Signore, come potete pretendere di essere benedetti in Lui? Questo è tutto l'inganno. Tutto l'inganno sta qui. La parola viene spontanea allora, visto che tanto nell'Antico Testamento come nel Nuovo siamo chiamati a un cammino di fede. Ma la fede, abbiamo detto altre volte, non opera nel campo del possibile. Tant'è che per poter accogliere nella sua potenza abbiamo l'invito di accogliere come l'accoglie un bambino. Un bambino non è il è in base alla fiducia che ha del padre e della madre che crede, prendendo sulle ginocchia e gli racconta dei fatti con serietà, e il bambino crede, si abbevera. E se io dici in un momento di estasi, alzando le mani al cielo, dico: ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, hai negate queste cose ai sapienti, agli intelligenti, l'hai rivelata ai piccoli bambini. C'è una rivelazione. La mente umana può produrre solo la religione, che è l'antitesi al cammino di fede in fede, perché la religione è aggiungere qualcosa a ciò che egli perfettamente compiuto. È compiuto. Ci ha fatti così come lui è. La gloria che tu padre hai dato a me, io l'ho dato a loro, finché siano uno come io e te siamo uno. Io in loro e tu in me, accio che siano perfetti nell'unità. E io voglio che dove sono io, siano anche questi che tu mi hai dato, affinché vengano la gloria che tu mi hai dato. Padre Santo, il mondo non ti ho conosciuto, io ti ho conosciuto, ma questi ti hanno conosciuto. Io farò conoscere il tuo amore, affinché l'amore con il quale tu mi hai amato sia in loro ed io in loro. La medesima cosa, di fede in fede. La domanda è, ma che cos'è la fede? La fede è l'accettazione di un fatto. un fatto dell'incarnazione del figliuolo di Dio venuto qui sulla terra come Signore e come Salvatore. Questa è la base dove si appoggia la fede. Gesù Cristo è il più grande intervento nella storia dell'umanità, la più grande manifestazione concreta dell'amore di Dio per gli uomini. Questa è la fede, è questa che è la fede di aggrapparsi. La fede cristiana comporta una conoscenza di fatti. Quanto più conosciamo i fatti di Dio, quanto più conosciamo quello che Dio ha fatto nella storia degli uomini, tanto più la nostra fede si rafforza, altrimenti il termometro della nostra fede sale e scende secondo dei fatti, delle circostanze esteriori. Oggi siamo contenti, tutto va bene, la fede. Domani c'ho la febbre, sono malato, morente a letto, traballa la fede. Dove sei, Signore? Perché? Perché si interroga l'uomo, non lo vede più, dimenticando che la fede non opera nel campo del possibile, perché non c'è gloria per Dio in quello che è umanamente possibile, allora non è più fede. Quello che è umanamente possibile non è più fede. La fede opera quando cessa il potere dell'uomo, dove la vista e il tatto vengono meno, là naviga la fede. Ecco il bambino, solo il bambino può navigare là, a quella dimensione lì. E noi siamo tremendamente adulti, vogliamo analizzare, vogliamo approfondire. Cosa c'è da approfondire? Quando sono stato crocifisso io, tu eri con me, sei stato crocifisso con me. Essendo in me, sei risuscitato con me sei seduto in noi celesti. E qual è quella ragione che può penetrare questo mistero? E questa è una realtà da credere. E il bambino la crede. Perché credere dipende chi glielo dice. Se glielo dice uno per strada non crede, ma se il suo papà che lui crede, vede come autorità che non può mentire, il bimbo per fare danno al figlio, Dio non può ingannarci. E a lui voi dovete di essere in Cristo, il quale ci è stato fatto da Dio per noi, santificazione e redenzione, affinché chi si glori nel Signore. Così come lui si è fatto, quando erano morti nei falli e nei peccati. Questo siamo chiamati a credere. Il cammino è di fede in fede. Nelle cose naturali la fede segue l'evidenza. Nel regno dello spirito invece la fede precede la comprensione. L'uomo naturale deve conoscere per poter credere. L'uomo spirituale deve credere per poter conoscere. Tutto quello che voi chiedete e credete di averlo ricevuto, voi lo riceverete. Come siamo salvati? Abbiamo fatto qualcosa? Un giorno della nostra vita abbiamo udito la parola di Dio. Ci ha disposto il cuore a comprendere non come parola di voi, ma come parola di Dio. Si è compiuto un miracolo, la nuova nascita. E la nascita determina il destino. I nostri figli sono eredi dei nostri debiti, dei nostri crediti, in base alla nascita. Se nascevamo in Romania, su quelle carovane di quei zingari là, andavamo a rubare. Siamo nati da Dio. La sua natura pose in noi. Se uno non è nato di nuovo, non può vedere il mio regno e non vi può entrare. Bisogna che nasciate di nuovo, perché la nuova nascita determina il nostro destino, non quello che noi facciamo. Da dove sei nato? Sei figlio di Agnello, mamma mia quanti soldi c'hai, sei figlio di Agnello, sei figlio di quel mendicante, oh misero te, la nascita determina. E se siete i miei figli, non siete bastardi, io vi flagello e vi castigo. Qui è quel padre che non corregge, non castiga il suo figlio. Abbiamo visto un padre andare a castigare il figlio di uno che non conosce perché ha commesso un misfatto, andare a pic pac pac, o è una pedra di sedere, e mi dice, ma oh, va in galera. Ma il suo figlio sì, gli salta addosso e gli mangia la testa, ma cosa ci hai fatto? lo riprende, lo castiga, lo sgrida, per metterlo. È l'amore. È l'amore. Dunque noi dobbiamo seguire questo filone. Il cristianesimo comincia con l'essere qualcuno, non col fare qualche cosa. Comincia con la vita, non con l'azione. Se si ha la vita di Dio, si agisce come cristiani. E se non si ha la vita di Dio, si agisce come pagani. Quella vita che pulsa dentro di voi è per fede. Per fede. Il Signore non dice mica questo, dice una cosa sola. Dammi il tuo cuore e gli occhi tuoi prendano piacere in ciò che io ho fatto e detto, non ciò che tu fai e dici. Perché tutto quello che per te è eccelso, per me è in abominio. Ma noi abbiamo fatto un miracolo, Signore. Noi abbiamo cacciato i demoni. Noi abbiamo profetizzato nel nome tuo. Dipartitivi da me, operatori di iniquità. Io non vi conobbi mai. E invece le cinque preghiere che il Signore ha additato tutti, io non sono degno. La preghiera che ha squarciato il cielo e che fa riempire di gioia il nostro cuore è: misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Grido di Paolo. Questo è il grido più spirituale che si può uscire da un cuore umano. Riconoscimento della propria totale incapacità. Diffido di se stesso, l'esperienza di aver fatto tutto per piacere e arrivare alla disperazione. E gridare, questo è spogliato di tutto, misero me uomo, allora, siano rese grazie, è per Dio che io sono santo, e per quello che gli ho fatto, Dunque, l'Evangelo non deve essere predicato perché gli uomini diventano migliori, un po' più morali, un po' più religiosi, ma perché nascono di nuovo. Come hanno avuto per la nascita naturale l'immagine fisica e psichica dei loro antenati, così per questa nascita spirituale vengono ad avere l'immagine di Dio nel senso morale e spirituale della parola. Quello che è nato da carne è carne, e la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. Perché è dato dallo Spirito, bisogna che nasciate di nuovo. La nascita ci fa suoi eredi. I figliuoli di Dio devono nutrire la loro fede mediante la conoscenza delle Scritture. Questo libro non si riparta mai da voi. Meditatelo giorno e notte, così facendo prospererete in tutto ciò che farete. Ma non per capire le cose, per sapere, per propagarle, per far lezioni agli altri. Per questo libro ci annienta, ci fa poveri, ci fa miserabili, ci fa il più peccatore. Chi che parla a voi è il più grande peccatore che sia nel mondo. Se non è così, andate a casa che è inutile che io parli. Sono stato a letto tutta settimana, ho tossito tutta notte, giorno e notte. Avevo paura di non poter parlare. Ero veramente povero, spiritualmente e fisicamente. Non credevo di poter essere qui. Grazie, Signore. Sono niente. Sono mai sacrudo, sono un poveretto. Che vale neanche il bottone. La Carla, che mi conosce bene, te lo vado a lei, non ti vedrà quello che dico io. Sono un ometto da due soldi. Il Signore ha voluto che parlassi io per le cose che Lui ha fatto. Lui ha scelto le cose ignobili, le cose spregiate, le cose pazze, le cose da nulla. E dunque quando si viene qui, se non è spregiato, non è ignobile, non è da nulla, non parla, parla Lui, non parla più il Signore. Studiamo la lezione e poi vediamo chi fa lezione. Non dobbiamo chi è per dire il più malvagio sono. Allora il postino non dà valore alla missiva, che me la porta il Papa o una missiva, o come la porta un mendicante, è la stessa cosa, è la missiva che dà valore. non è l'istruzione che dà valore. Se la, questo non mi ha niente, non diventa l'ultimo, il Signore non può parlare lui. Parlo io. Sono contento, sono preparato bene, adesso vado là. Faccio bella figura. La necessità dell'uomo diventa l'occasione opportuna di Dio. Sia sempre ben chiaro in noi il senso della nostra indegnità. Solo allora saremo resi degni dal Signore. Leggiamo, la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. In altre parole, la nostra fede è edificata mentre riceviamo la parola di Dio. La parola di Dio è un alimento per la fede. La nostra fede si indebolirà e diverrà inefficace se non la nutriamo con le positive, potenti promesse di Dio. Ricordiamoci che Gesù disse: ogni cosa è possibile a chi crede. Ogni cosa è possibile a chi crede. Disse ancora: a chi crede, disse ancora: come hai creduto, siete fatto. E ancora: la tua fede, dice, secondo la tua fede ti sarà fatto. E la fede è la fede è personale. Dio è dappertutto, Dio onnipotente, ma è la tua fede, la mia fede, la nostra fede, la potenza che opera in noi a determinare quanto Dio può fare per noi. È la nostra fede che determina quanto Egli può fare per noi, per il cammino è di fede in fede, non è di virtù in virtù. Se oggi sono migliore di ieri, ho sbagliato strada. Paolo, al fine della sua vita, dice: sono indegno di essere chiamato apostolo, sono un aborto, il più grande dei peccatori. Paolo dirà a Pietro: diparti da me, sono un uomo peccatore. Tutti gli uomini di Dio arrivano al colmo della visione, anzi, morevole, ma non mi puoi vedere vivere. Bisogna che avere un corpo risorto per potermi vedere. Siamo annientati dalla sua santità, dalla sua bellezza. E allora noi più scendiamo in basso, più lui si manifesta. Diventiamo bambini, e il bambino si aiuta, ha bisogno di tutto, non è autosufficiente. Quindi uno che lo nutra, uno che lo veste, uno che si prende cura, uno, e quando fa uè, mette in moto tutti, è in uno stato di vera necessità, di vero bisogno. Per quanto riguarda il rapporto nostro col Signore, è questo il rapporto. Non abbiamo nulla da mettere davanti a Lui, abbiamo solo la malvagità del nostro cuore impuro. Se il Signore ha scelto la feccia, ha scelto non solo salvare i giusti, ma i peccatori, non i sani, ma i ammalati. Quando un centurione dice: non sono degno che tu vieni a casa mia, Gesù andò in Israele e dice: non ho trovato con tanta fede in tutto il mio popolo, non sono degno, ho detto. Il figlio prodigo: non sono degno di venire a casa, mandami a pastorare i porci, facciamo festa, non sono degno, facciamo maestro con l'anello, non sono degno. Oh, com'è bello, consapevole, presentare come bambini bisognosi di tutto, nella totale incapacità di piacere, Signore, ecco, ho bisogno di tutto. Ogni mio respiro in tuo dono, per lui dice: se ti tolgo l'alito che il suo tempo con tu, diventi polvere in un attimo. Perché ogni respiro è la sua vita che pulsa con te, i battiti del mio cuore, la sua vita. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha sacrificato se stesso per me. Come mai cercate le cose che sono qui sulla terra? Voi moriste, la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio. Come mai? E qui la fede deve andare una fede da bambino. Qui bisogna piegare, umiliarsi fino al massimo. Signore, se non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, posso mancare di qualche cosa?
manca di qualche cosa Gesù, se non sono più io che vivo, ma lui che vive in me. È mica capace di far miracoli lui, ma nella maniera che io diminuisco, lui cresce. Quando cresco io prendo il suo posto. Quando dici, allora ci vediamo fra 8 giorni, il Signore riprende la parola. Ti sei fatto padrone del tempo, ti sei sostituito a me. Quando l'agricoltore che fece un grande raccolto, oh, quanti beni che ho, ma cosa devo fare? Faccio così, mi faccio dei grandi granai, dei grandi silos, ritiro tutto, anima mia, mangia, bevi e godi. È il lavoro della sua mano, del suo intelletto, del suo stolto. Stesso, questa sera stessa, abbiamo una vita che non muore più perché vogliamo il suo padre. Non siamo più, allora dobbiamo avere bambini per vedere manifestarsi il suo aiuto. Dove prendere atto che in noi non abita alcun bene. Tutto quello che per noi è eccesso, per lui in abominio. Cessiamo di industriarci per essere approvati. No, non siamo approvati. Allora non ci credo. Perché ci ha crocifissi se eravamo buoni? Tutti avete peccato e tutti siete privi della gloria di Dio. Siete giustificati gratuitamente mediante l'offerta del corpo del Signore Gesù. È dolce il Vangelo, è dolce, ma dobbiamo accettarlo come bambini. E noi bambini, bambini, bambini. Quando la felicità ci viene incontro, non porta mai l'abito con il quale noi crediamo di incontrarla. Perché l'abbiamo incontrata noi? Il momento di estrema debolezza. Nessuno l'ha incontrato mentre ballava un valzer in una sala da ballo col piccolo calice in mano, col champagne dentro. Ho un fallimento, un dispiacere, una sofferenza, una tribolazione per un figlio o il marito che mi ha lasciato. Questo, un disguido. Sono smarrito. Allora ascolto un fratello che le parla, ascolto. C'è speranza per me, c'è sorriso per me. Una tenda, sente una voce, si avvicina come se siamo vicini io alla casa, una tenda. Eravamo religiosi, il 100%, dovevo la chiesa in casa, si celebrava la messa a casa nostra. Dentro in casa, veniva il vescovo, celebrava la messa, dentro Remo c'è stata la vista. Ma sotto quella tenda, 6 parole. Io ho visto che il cielo era sceso in terra, non dovevo io salire per essere approvato, dovevo umiliarmi e accoglierla. Sono uscito da quella tenda, il cuore mi batteva qui, era un altro uomo. Era un'esperienza, non potrò mai tradurlo in parole. Sono andato a cacare la presenza, sono andato a casa in garage, mi sono inginocchiato, ho alzato le mani e ho detto, Signore, credo che sei morto per me, mi hai salvato, sono un tuo figlio. Quando avevo terminato, era vero, ero figlio di Dio, non sapevo più, avevo voluto addormentarmi perché, oh, è figlio di Dio, figlio di Dio. Era un pazzo per il mondo. Sono andato al mio vescovo a raccontare al mio vescovo, mi ha dato la mano a baciare subito. Avevo paura. Ma dice, Eccellenza, il Signore ci ha fatti così come Lui è. Il cuore trabocò di gioia. Ginocchiamoci insieme e preghiamo il vescovo. Si è spaventato. Mi ha dato tutti gli amici persi. Tutti i preti che venivano a casa nostra a celebrare la messa, smarriti, sono stato da solo, come un cane, più nessuno mi ha guardato addosso. Città dove amo, apprezzati, stimati, che bella famiglia, che bella gente, 4 figli educati bene. Zero. Zero, zero, zero. In Romani 10:17 leggiamo, la fede. Il modo di dire del mondo è se vedrò, crederò. Il modo di dire di Dio è se credi, vedrai. Come hai creduto ti sia fatto. Come credi così ti viene fatto. Come credi così Dio vuol fare di te. Come credi non di più e non di meno. Non diversamente, ma proprio come tu credi. Dio è onnipotente. Gesù è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. I tuoi bisogni saranno suppliti secondo quello che credi. E nel modo in cui credi, i serbatoi possono essere pieni d'acqua, ma tu devi aprire il rubinetto per ricevere l'acqua dalla tua abitazione. I serbatoi di Dio sono pieni e traboccanti. ma è la nostra fede che determina quanto Lui può fare per noi. È la nostra fede. Perché ci ha fatti così come Lui è. La gloria che tu hai dato a me l'ho data loro, che siano uno come io. Io e noi, tu e me, siamo perfetti nell'unità. Ci ha fatti così come Lui è. E allora siamo una testimonianza vivente. Siamo una testimonianza vivente. Siamo un cittadino celeste che vive per testimoniare. Non ha bisogno di tante parole. Apre la bocca subito. Quando il Pentecoste è sceso sugli apostoli, subito il diavolo si è scatenato. Imprigionati, battuti, insultati. E noi siamo imprigionati, battuti, insultati quando parliamo nelle nostre case, con i nostri amici. Siamo obbligati ad essere chiamati per pazzi. Lui ha scelto le cose pazze, le cose ignobili. Noi siamo pazzi per il mondo. Siamo cittadini diversi, non ci può conoscere. Noi ci amalgamiamo con il mondo. Se dico questo non comprendono, si offendono, ma il Signore di fatti l'ha ammazzato come bestemmiatore e come eretico. E Lui dice, se voi volete vivere fiamente con me, sarete trattati come me. Noi amiamo essere stimati, amiamo essere considerati. Noi invece noi dobbiamo essere bastonati, perché il mondo non può andare d'accordo con noi. Siamo un giudizio per il mondo. Siamo un giudizio per il mondo. Quando vediamo uno, mi sono fatto da me. Quanto me, nel mio progredire, dicevo, non sarò mai smosso. Dice il Salmo 32, tu voltasti lo sguardo e fui smarrito. Questo l'ho detto un'altra volta, me l'ho scritto per me. Lo leggo ancora perché questo è uno dei passi più belli che mi hanno colpito, mi colpiranno sempre. Il Dio non ha un posto più alto, né autorità più grande, né posizione più esaltata, né nomi più potenti di quello che ha dato Gesù. Non c'è. Tutto quello che appartiene a Cristo è nostro in Cristo. Siamo perfetti in Lui. Lo stesso amore che amate, ama noi. Se mentate come medesima cosa. Se di un'altra parte del Vangelo dici, ma se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figliuolo, ma l'ha dato per tutti noi, come non posso darci ogni cosa insieme con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Sarà il mio figlio, ma è morto per loro. Ancora più che questo è risuscitato e alla mia destra intercede per loro. Chi vi separerà dall'amore di Cristo? La risposta è una. Nessuno, Signore, nessuno, nessuno. Può separarsi. Ecco. Sono né morte né vita né principale, né altra creatura potranno mai più separarsi dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Non importa chi siamo e come siamo, perché il ripristino del nostro rapporto con Dio l'abbiamo per la morte di Gesù Cristo e per nessun'altra via. Non perché Gesù Cristo perde la nostra causa, ma perché Egli è morto, non perché l'abbiamo guadagnato, ma perché l'abbiamo accettato. L'abbiamo accettato. Basta. Vai, Signore, io ho fatto questo per te, dammi qualcosa. Ecco dove sta il nostro errore, dove sta il peccato. Perché lui ha detto, in voi non abita alcun bene. E noi vogliamo trarre il bene, dove non c'è nessun bene. Ogni qualvolta, qui sta l'inghippo, ci avventureremo nella vita di fede, ci saranno sempre alcune circostanze esteriori sostenuto dal nostro buon senso, che si ergono contrastando fortemente la nostra fede. Dice che la fede deve essere messa alla prova, perché diventa un possesso personale solo attraverso il conflitto, l'atto decisivo è di avere fiducia in Gesù, qualunque cosa accada. Io dico questo, vuol dire una piccola parola, parlare di sé è brutto, ma perché va alla gloria di Dio? Sono stato 4 giorni, la casa la sa, seduto su una sedia, non respiravo più, non potevo parlare. E lei si alzava vicino a me lì, era come un angelo per me. Non sono stato triste. Guarda e dico, ma sai Carlo che dico qua? Sai che non sono stati bene? Non so perché. Se mi sono detto che ti capita una cosa, io morivo di spavento prima. Quando mi sono andato, sono stati bene. Gli ho detto con lei subito, ma sai? Mi veniva anche appetito. Quando ero a tavola, oh, mi veniva appetito da ora. Facevo fatica a telefonare, ma ero contento come un grillo. Dunque io non so, io che sono, ho paura persino dell'aria. Io sono un fifone, sono un uomo che vale neanche un bottone. Però ero contento. Loro non si pensano più per la parola del Signore. Io non ci intendo. Questo lo scriveremo, io l'ho fatto un tesoro per me. L'ha detto da questo pulpito. L'ansietà è un ostacolo alla fede. L'inizio dell'ansietà è la fine della fede. L'ansietà ferma la potenza di Dio. Remo Dolce, Remo no. E quando l'ho detto 50 volte sta settimana. Ecco. Quando subentra l'ansietà, che ansietà che ho? Se non sono più che vivo, è lui che vive, che ansietà ho? Sono già seduto in luoghi celesti, ma cosa fai? Faticare per andarci? Allora sei mai ingannato? Sei un bugiardo, Signore. Come mai c'è le cose che sono sulla terra? Tu sei, voi moriste, la vita vostra è nascosta con me. Che voi? Questo lo potete capire, ma però lo potete credere. Se lo accettate come un bambino, ma voi siete tremendamente adulti, volete spiegare queste cose, inspiegabile. Perché tutto quello che voi è spiegabile per voi è eccesso, per me in abominio. La vera e reale fede altro non è che la debolezza umana che si appoggia alla forza di Dio. Chi si crede grande è incapace di ricevere. Estrema debolezza, estrema forza. Più cedono le nostre forze, più aumenta la forza di Dio in noi. Poi quando si vede come me si può capire di più. Come faccio a essere felice io che non sto in piedi? C'ho un bastone per andare in bagno, se mi siedo poi non posso più alzarmi. Come faccio ad essere felice come me? Perché sono felice? Proprio perché era il più gran fifone. Proprio perché ho cominciato a dubitare di me. Quando ho capito, e quella piccola forza, quella piccola gioia, ho fatto riferire a mia moglie, solo io e lei, abbiamo detto, i giorni più belli della nostra vita. E lei ha detto che questa mi ha riempito il cuore di gioia. Se dice, Signore, dirmi uno, che età sceglieresti per vivere insieme a quest'età? È la mia età per essere felice. Qua sceglierei 84 anni, ho 84, sceglierei questi anni qui. Questi sono miracoli, poter scegliere, io ho 20 anni, 30 anni, 84 anni. Perché il Signore ha messo la gioia, allora, se con un piede già nella fossa ha messo la gioia. E se non mettiamo il piede nella fossa non proviamo quella gioia lì. Tutta la gloria del Signore, perché Lui ha scelto le cose pazze, ignobili da niente, perciò niente noi. Che era scritto per me questo, ma l'ho già detto sempre 50.000 volte. Nessuno può comparire davanti a Dio e discutere con Lui in base di giustizia e di diritto. Solo l'appello alla sua grazia e alla sua misericordia può salvare gli uomini. Tutti sono destinati alla morte, ma possono essere graziati da Cristo purché abbiano fede nell'opera che Egli ha compiuto. Non c'è altra strada, questa è stata la preghiera. Non dovremo mai cercare di rispondere a Satana con la nostra buona condotta, ma sempre con il sangue di Gesù. Quando Satana diventava Gesù, lui diceva Gesù, sta scritto. Non dobbiamo, se noi è un gran disputatore, se noi disputiamo in base alla sapienza che diamo per alla tentazione rispondere con il nostro dire, cadiamo. Sta scritto. Dio ha detto questo. Io credo a Dio, sono seduto nelle voci celesti, credo a Lui.
Sì, siamo peccatori, ma sia lodato Dio. Il sangue di Cristo ci purifica da ogni peccato. Dio guarda il sangue per il quale il Figlio suo ha risposto all'accusa di Satana, e Satana non ha più nessuna base per attaccarci. Chi accuserà gli eletti di Dio? Chi? Romani 8, 33, 41. Chi accuserà gli eletti di Dio? Come fa a attaccarvi? Sono già seduto in nuove celesti in Cristo. Ecco la fede, che non opera nel campo del possibile. Ecco che non c'è gloria in quello che è umanamente possibile. E oscurare ciò che egli fa, cosa? Tu hai la faccia di migliorarti, che io ho detto che non eri migliorabile, ti ho condannato a morte, ti ho fatto il processo, ti ho trovato colpevole, ti ho condannato a morte, l'esecuzione ha avuto luogo. L'esecuzione ha avuto luogo. E se io, allora, essendo in Cristo, la mia vita e la tua siamo diventati la medesima cosa, sono sepolti, sono risuscitato, sono la destra, tu siete seduto con me alla destra. Questa è la realtà. Che io l'annunzio, essendo colui che è, non avendo nel passato, nel presente, nel futuro, per me, a consolazione vostra, ve l'annuncio. Questa è la fine vostra. Consolatevi gli uni gli altri con questo, perché voi questo viene, non può cambiare. Perché se cambia, io sono bugiardo. Come mai cercate le cose che sono qui sulla terra? Come mai? Voi moriste, la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio. Cercate le cose di sopra, non quelle sulla terra. Il Vangelo è di una forza straordinaria, ma bisogna che noi diventiamo estremamente deboli. Bisogna che noi non sentiamo più la forza di reagire. Bisogna che subentri la miseria, la pochezza, altrimenti ci aggrappiamo. Ci aggrappiamo a qualche cosa. Ho detto l'altra volta, c'è una trave, tutto buio, e io non so, ma attaccano lì, cioè, tanto così per arrivare a terra. E io, con i piedi andavo, così, lascia, guarda, lascia, non sento niente, che c'è un buco, non vedo niente. Quando a un certo momento non mola, ma perché non ho molato prima? Sono stato qui a rovinare la mia salute per 2 anni, appeso lì, e non ne potevo più, tanto devi molare. Ma quando io dico, se io dico, questo è buono, questo è buono. Sono stato lì, ti ringrazio, sono soprattutto con te nei luoghi celesti. Tu l'hai detto, tu sei fedele. E questo è vero. Tutto quello che dice il contrario viene da Satana. E devo dire, quello che dice il contrario non viene da te. Oh mio Signore, com'è bello, Signore. Vi potrebbe essere qualche cosa che ci possa dare maggior salvezza del sangue disparso? O maggior certezza della parola che gli ha detto? C'è qualcosa? Nulla, nulla, nulla. Ci potrebbe essere qualche cosa che possa dare maggior salvezza del sangue sparso? O maggior certezza della parola che Dio ha detto? Secondo Corinzi 19, 20, 22, 3, 3, lo dice chiaro, Signore, ci può essere, ma trova, dimmi cosa c'è, al di sopra della mia parola. Quando, questo è bello, l'ha detto Rema anche di qui questo, che io l'ho scritto per me, quando è stato compiuto sulla croce, è stato compiuto per me, ognuno di noi, il che significa che potrò avere ancora le mie ore di debolezza, di dubbi, di sterilità spirituale. Tutto io, Dio, mi ha amato mediante Gesù Cristo. Il suo amore è più grande del nostro peccato. Il suo amore è più grande. Quando il mio figlio è disobbedito, lo punisco, ma l'amore non è cambiato un filo, anzi è aumentato. È sempre mio figlio. Una goccia di sangue che in fondo a un dito, guardo il mio dito si sanguina. E qua è mio, è nato da me. E questo è il rapporto che Dio ha. Cristianesimo vuol dire appunto che Dio ha compiuto ogni cosa in Cristo, che noi abbiamo la possibilità di godere dei frutti di questa verità per mezzo della sola fede. Il cammino è di fede in fede.
Dunque, cristianesimo vuol dire appunto che Dio ha compiuto ogni cosa in Cristo e che noi abbiamo la possibilità di godere dei frutti di questa verità per mezzo della sola fede. E così come comincia la vita cristiana, continua, avendo a fondamento non la nostra opera, ma quella compiuta da un altro. Ogni nuova esperienza comincia con l'accettazione per fede di ciò che Egli ha fatto. Ogni nuova esperienza, così come comincia la vita cristiana, continua, avendo a fondamento non le sue memorie, ma mi lascio prendere la forma, non la tua opera, ma quello compiuto di un altro. Ogni nuova esperienza spirituale comincia con l'accettazione per fede di ciò che Dio ha fatto. Risuscitando il suo figliuolo, lo ha proclamato vincitore di tutto il regno della tenebre e ha dato a noi la posizione conquistata da lui. Ha dato a noi, che è come bello il Vangelo, come profondo, come bello. È come se la tavola, via un piatto e un altro, e siccome si fa manca indigestione, ti può mangiare tutti i giorni e notte, e gustare cibo succulento che nutre l'anima nostra, che nutre la nostra debole fede. Com'è bello! Il fedele vive della parola di Dio, perché essa è la comunicazione che Dio fa di se stesso e quindi la via con cui Dio va all'uomo e l'uomo va a Dio. E questo è quello. Ecco che non si riparta mai da voi questo libro. Di due cose soltanto dice così, della preghiera e della lettura. Non cessate mai di pregare. E questo libro non si riparta mai da voi. Perché come si fa di partirsi? Che io il minuto, come faccio a non mangiare? Se oggi non mangiamo. No, io ho appetito, sono obbligato a mangiare. Allora se cammino per fede, l'appetito viene. Se mi imparo a camminare per fede, viene proprio l'appetito. Non posso, se invece di stai 3 giorni senza leggere la Bibbia, posso malarmi e morire. Un bel rendimento cuore. 10 giorni senza leggere la Bibbia, no, io no. Tagliami sta mano, ma non posso sopportare 10 giorni, io giro come un dannato. Non si può mettere in discussione il messaggio di Dio, di Gesù, perché non è una filosofia, un'opinione di cui si può disinteressare, è l'appello di Dio. Credo Lorenzo, t'ho salvato, grazie, presente, credo con tutto il cuore. Credo Lorenzo, t'ho salvato, domani piove. È un appello. Quando ha parlato qui sotto la tenda, ha fatto un appello. Giovanni, sono morto per te sulla croce. Lo credi tu? Sì? No? La risposta. Ed è la risposta che io do all'appello che gli fa che determina il mio destino. Se di perdizione o di salvezza. Questa parola fa l'appello, questa parola. Andate per le strade del mondo. Raccontate la storia della mia vita. L'Evangelo, questa buona novella, tradotto è buona novella, chiunque, non bravo o cattivo, chiunque, udendo, crede, è salvato. Chi invece, udendo, si rifiuta di credere, è perduto. Dunque, una sgualdrina che là mercanteggia col suo corpo, credo, Signore, che tu hai avuto cura di me, mi hai salvato, credo, seguo. È salvata. E c'è gente che dicendo messa, dice, aspetta che ci finisce di dire messa prima, non disturbarmi. Quelle preghiere. Le meretrici vi precederanno nel regno dei cieli, rivolte ai sommi sacerdoti. È tutto capovolto. È di fede in fede. Perché nel capitolo 4, versetto 13, gli apostoli predicavano. E i sapienti, i dotti, dice, ma questi qui sono popolani, senza istruzione, parlano un linguaggio. Si vedeva che erano stati con Cristo, si vedeva. Hanno cambiato il mondo. Pastori, tant'è quando ha scelto un re, si è presentato tutti i figli, poi non ce n'ho più. Ma possibile non ce n'è più? Ce n'è uno, ma non l'ho anche presentato. È un biondino su montagna, che faccio? Mandalo a chiamare. Quello sarà il re di Israele. Perché voi guardate le apparenze, io guardo al cuore. Questo sarà re. E noi siamo proprio sempre fatti così. Decidiamo secondo... La fede ci introduce nel piano di Dio. Non introduce Dio nel nostro piano, introduce noi nel suo piano. Non introduce lui nel nostro. Noi, aiutami in questo. No! Non ha bisogno di niente lui. È io che sono... Non è nato in me. No, cioè non è io che sono nato in lui, in questo caso dovrei crescere. Lui è nato in me con tutte le sue perfezioni. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Quando ero morto nei falli, nei peccati, mi ha vivificato con Cristo, mi ha risuscitato con Lui e con Lui mi ha fatto sedere in luoghi celesti. Per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia e nella benignità che Egli ha avuto per me, in Cristo personale, per me. Non è morto per tutti, è morto per me. Come diceva Paolo, sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio che si è sacrificato per me. Un Dio personale, facile di morte per tutti gli uomini. No, per me. Personale, per me è Lui. Lui è morto per me. Mi ha cambiato cognome, mi chiamo Cristiano. Prima mi chiamavo Creo, adesso mi chiamo Cristiano. E quando mi apparto, apro questo libro. Ah, oh, che meraviglia! Ascoltare il Signore che parla. Parla proprio, ha la voce che parla, non il cervello ma il cuore. La parola di Dio è un alimento per la fede. La nostra fede si indebolirà e diverrà inefficace se non la nutriamo con le positive e potenti promesse della parola di Dio. Giovanni 6,35. Solo avvicinandomi a Gesù l'ignoto diviene noto. Abbiamo la mente di Cristo. Il mondo non conosce, non può conoscermi, ma voi avete la mente di Cristo, la mia mente. Pensiamo un po'. C'è una grande umiliazione crederla. Solo l'umile crede. Solo l'umile accorge di dire io e Gesù siamo uno. C'è una grande umiltà, perciò per uno che piuttosto è una bestemmia, per uno che non è credente non c'è che bestemmia più grande. E difatti perché l'ha ammazzato, Signore? Perché si faceva io e il Padre siamo uno. Non abbiamo più bisogno di testimoni. Avete sentito tutta la bestemmia. L'ha ammazzato come bestemmiatore, come eretico. E dice, e voi che volete vivere pienamente me sarete trattati come me. Casa nostra. Io sono il vostro papà, sappiate che sono morto con Cristo, sono risuscitato con Lui e con Lui sono seduto negli occhi celesti. Sono qui come testimone per dire queste cose. Mi lascio qui per dire queste cose. Ma io sono già nella realtà e questa è la mia realtà. È già annunziata. Non può mentire, non mi può ingannare. Non sono io un uomo per chi io menta. Direi e non farei io. Tutte le mie promesse, ai loro sì. Voi dite, amen, e così sia. Com'è bello, com'è bello. Il vero peccato del cristiano, l'unico peccato, è quello di non venire in possesso del suo patrimonio per fede. Questo non c'è altro peccato. Il vero peccato del cristiano è quello di non venire in possesso del suo patrimonio per fede. Questo è il vero peccato. Matteo 10:33-39, Filippesi 3:7-9, Giovanni 2:25. Poi io ne ho solo tre o quattro versi, ma continuo a ripetere questo. Questo è il peccato, non venire in possesso. Il nostro padre, andato alla destra, Mimmo e la sua moglie, hanno guadagnato 100 miliardi, li ha messi in banca per i suoi figli, per i loro figli, ma vanno di più di stupidate. E non vanno a riscuotere, e muoiono in miseria, e davanti al padre che non credono. Ma no, stai zitto, non parlare più di quella cosa, che non ci credo, basta. E marciscono in banca i soldi. Sono ricchi, ma non sono entrati in possesso. E noi siamo ricchi, siamo entrati in possesso. Quella poco lo diciamo, ma la realtà è questa. Sono seduto nei luoghi celesti in Cristo. È il linguaggio che fa schifo al mondo. Ogni volta che parliamo siamo derisi. Ma il Signore dice, quando ridevano, lui ha detto, guai quando rido io. Salmo 2, 3, 14 dice, guai quando io riderò io. Ridevano, come un re da burla, l'ha vestito in rosso. Sei re, una corona di spine, pedate nel sedile. Tu che sei profeta, indovina chi ti ha picchiato. Lezzi, scherzi, come un re burlone. Ecco, e voi siete stati come me. Quando parlate così, siete risi dei vostri, i nemici, siamo qui di casa vostra, i vostri figli, che hanno vergogna di invitare qualcuno in casa. Se metti a parlare così, io non invito nessuno. Se mi viene qui, che questo qui. Andiamo, non invitare quello là, perché se viene qui, ti dice che è morto con Cristo, è risuscitato con Cristo, per l'amor di Dio. Lascialo. I nemici, no? C'erano quelli di casa nostra, dice, se non ci avvertite. Quanti sono i nostri nemici? Non quelli che non conosciamo, quelli che ci amano. L'anima deve essere continuamente rivolta al Signore. Lì è il segreto di ogni spiritualità e di ogni cristiana virtù. Chi è volto alla luce, riceve la luce e porta la luce. La via del giusto è come la luce che spunta. Va via più risplendendo fino a quando sia giorno completo. La via del giustificato per fede, la via del giusto, è come? Dunque, può l'aurora non vi farmi venire il giorno dopo l'aurora, quando la mattina, mettiamoci lì, io sono andato a una finestra mattina ed è buio, vedo, non so dire l'ora precisa che è venuto giorno, però viene giorno, fa che sole. La via di colui che è giustificato per Cristo è come la luce che spunta e va via più risplendendo fino a quando sia giorno completo. E come? Dove è giusto? Grazie Signore che mi hai reso giusto in Cristo. Sono come la luce che spunta. Automaticamente non ho bisogno di fare nulla, non ho bisogno di soffiare, di aprire le finestre o di fare i canoncini come quando piove. Fa che venire giorno, ma è la via giusta, è uguale. Perché è Lui che pulsa in noi, non siamo più noi, è Lui che vive in noi. E Lui non è in difficoltà in nessuna maniera. La relazione che l'uomo ha con Dio determina la giustizia e la malvagità dei suoi atti e dei suoi rapporti con i suoi simili. Quando c'è qualche disguido tra di noi, vuol dire che il rapporto tra me, quando io sono in discordia con lui, il rapporto tra me e il Signore, Dio deve pensare questo. Quando il mio rapporto tra me e Lui, sono in rapporto con tutti. Se uno non mi dà la pietà del Signore, dove grazie la meritavo. Perché se no non me la dava mica. Non so perché me l'ha data, ma sicuramente la meritavo. Come fa qualche viene in mente di darmi la pietà? O mi ha fatto questa osservazione, la merito. Non ho capito perché, la merito. Vuol dire che il mio, se io riflettessi il volto di Cristo, non mi riprenderebbe nessuno. Perché mi riprendono? Perché non sono coerenti con quello che dico. Allora creo problemi. Perché se entra qui Cristo, si siederà, ma noi siamo la medesima cosa con Lui. Non abbiamo bisogno di parlare. Ci sediamo là e basta. Se uno qui guadagna, ieri ho guadagnato 100 miliardi all'otto, io guardavo in faccia, dicevo, ma cosa è successo? Non c'è più la faccia della settimana scorsa? Niente. Eppure, non sei più... non può. Il cuore contento rende ilare il volto. Un cuore triste, secca le ossa, ma un cuore che canta. Oggi non voglio che non veda nessuno che sono felice. Il primo che saluti gli avete scoppiato. Ciao, come stai? Oh mamma mia, oh, che uomo felice, guarda come bello stare insieme. Sono andato Per me l'ho scritta questa. Dio abbia misericordia di me quando mi ritengo valido e saggio. Ciò vuol dire che non ho mai visto la luce. Non possiedi nient'altro che dottrina e sapienza. Quando però a me apparirà la vera luce, dovrò ammettere, Signore, che cosa so mai io? Nulla. Quanto più grande è la rivelazione, tanto più forte in seguito la cecità. Quanto più forte è la luce, tanto più violente la spinta verso terra. La luce ci umilia, ci spinge verso terra e solo più tardi potremo di nuovo vedere. Se non siamo mai stati spinti verso terra, ne siamo mai stati umiliati e non abbiamo avuto la profonda consapevolezza né di sapere nulla, né avere conosciuto nulla, ciò dimostra che ancora non abbiamo incontrato la luce. Abbiamo bisogno proprio di una grazia di Dio per vedere che cosa, di chi si è preso cura il Signore. E proprio si appare la nostra miseria e Dio ci esalta, Lui. Tutto chi si umilia io lo esalto, chi si esalta io lo umilio. Perciò che il Signore vivifichi la parola che abbiamo gustato di odere stamattina, detta da un vecchio che non sono capace neanche di pronunciarmi un altro fiato, ma che il Signore vivifichi, che per me prima che sono il più bisognoso, per ognuno di noi, che tornando alle nostre case possiamo vedere il volto del Signore e incontrarsi e rifletterlo la prossima settimana. Amen. Amen.